Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora un saluto e ben ritrovati ai nostri ascoltatori da Barbara Paolazzi in studio con Andrea Chicca per il consueto appuntamento dedicato all'informazione locale. Per questa edizione i contributi esterni sono di Giuditta Bozzonello, Marco Di Bona e Moreno Gioli. La cronaca in apertura di questa edizione che ci costringe ancora una volta ad occuparci di episodi a danni di persone fragili e indifese. Questa è un'operazione condotta brillantemente, veramente in tempo record, tra i carabinieri e la Guardia di Finanza, che ha portato alla denuncia dei titolari di una residenza per anziani Feltrina per circonvenzione di incapace, autoriciclaggio e uso indebito di carte di credito per un ammontare di circa 500.000 euro. Sentiamo i dettagli nel servizio di Moreno Gioli, che ha raggiunto anche i comandanti del nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Belluno, colonnello Aldo Tomada, e del nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Belluno, colonnello Marco Stabile.
Una donazione da 250.000 euro a testa da parte di un'anziana ospite della struttura che gestiscono, e poi altri versamenti e prelievi. Denunciata per circonvenzione di incapace, autoriciclaggio e uso indebito di carte di credito, una coppia trevigiana. I due, marito e moglie di 29 e 26 anni, gestiscono una casa di riposo per anziani ad Alano di Piave, della quale sono rispettivamente presidente e amministratore delegato. L'operazione, condotta congiuntamente dai carabinieri del nucleo investigativo della Compagnia di Belluno e dal nucleo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza Provinciale, ha portato anche al sequestro preventivo della struttura. Il fascicolo ora è in mano alla Procura di Treviso.
Il giudice per l'indagine preliminare di Belluno ha stabilito la competenza su Treviso. Venerdì scorso i nostri uomini hanno portato materialmente il fascicolo a Treviso, già sono stati presi contatti con la Procura di Treviso per il proseguo delle indagini.
Secondo quanto appurato dai carabinieri, diretti dal colonnello Marco Stabile, e dai finanzieri coordinati dal tenente colonnello Aldo Tomada, la giovane coppia avrebbe approfittato della condizione di infermità mentale dell'anziana 74enne, seguita dai servizi psichiatrici dell'ULS e dal 2004 dichiarata inferma al 100%, inducendola a consegnare loro 250.000 euro a testa attraverso il cambio di un'ottantina di buoni postali. Il tutto formalizzato davanti al notaio, con tanto di certificato medico che attestava la capacità di intendere il volere della donna, attraverso una donazione modale. La coppia, in cambio del denaro, avrebbe garantito all'anziana il pagamento della retta della casa di riposo per tutto il resto della vita, ma in realtà di rate mensili ne sono state versate solamente 3. Le indagini, scaturite in base alla segnalazione lo scorso dicembre da parte di un istituto di credito di alcune operazioni sospette sul conto della signora, come ad esempio numerosi prelievi da un bancomat nei pressi dell'abitazione della coppia, hanno dimostrato che i due amministratori hanno reimpiegato parte della somma ricevuta, 362.500 euro, nell'acquisto nel 2018 dello stabile che ospita la stessa residenza per anziani, attraverso la costituzione di una società ad hoc, un modo per rendere più difficoltosa la ricostruzione della provenienza illecita del denaro.
L'indagine parte da alcune segnalazioni di operazioni sospette che abbiamo sviluppato anche grazie a nuove tecniche sviluppate dal nostro comando regionale. Questo ci ha permesso di partire subito già a fine dicembre e grazie alla collaborazione con i colleghi dell'Arma e all'autorità giudiziaria in tempi brevi siamo giunti a un sequestro. Sono passati solo 3 mesi, quindi questa per noi è una grande soddisfazione anche per la tutela di quella che è la fascia debole popolazione, come sono le persone anziane e anche malati.
La struttura nei giorni scorsi è stata messa sotto sequestro preventivo, mentre per i due coniugi è scattata la denuncia a piede libero per i reati in concorso di circonvenzione di persone incapaci, indebito utilizzo di carte di pagamento ed autoriciclaggio. Le indagini proseguono, restano da chiarire le posizioni del notaio e del medico che attestò la capacità di intendere e volere dell'anziana.
E dopo le parole che abbiamo seguito nel servizio di Moreno Gioli del tenente colonnello Aldo Tomada, comandante del nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Belluno, sentiamo anche la voce del tenente colonnello Marco Stabile, comandante del nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Belluno, che sottolinea l'attenzione nei confronti delle fasce deboli e soprattutto l'importanza, sottolineata ancora una volta, delle segnalazioni.
I nostri anziani, io li chiamo nostri perché dobbiamo considerarli tali, devono essere tutelati in tutti i sensi. Già stanno combattendo contro un nemico cattivo, il coronavirus, ma fortunatamente per il coronavirus il vaccino c'è. Contro la disonestà il vaccino purtroppo non è ancora stato inventato. Bisogna tutelarli in tutti i sensi e esorto a tutte queste situazioni dubbie a segnalarle al noi carabinieri, a qualsiasi forza di polizia, perché molte volte sono soli, lontani dai familiari e vengono soggiogate da queste persone che, se i comportamenti che abbiamo illustrato saranno confermati, sono comportamenti veramente ignobili.
E per chiudere, la cosa importante è che nulla cambierà nella vita quotidiana degli ospiti della struttura.
La loro vita continuerà tranquillamente perché la struttura è stata sequestrata solo in via preventiva e quindi non verranno alterate minimamente le loro abitudini quotidiane.
Ed ora l'ultimo saluto al parroco di Valle di Cadore. C'è stato infatti il funerale di Don Giuseppe Bortolas, lo ha seguito per la nostra testata Giuditta Bolzonello.
Lutto cittadino a Valle nella giornata del funerale del suo parroco. Il paese, che da 2 mesi è con la parrocchiale di San Martino chiusa per pericolo crollo, si trova doppiamente orfano. Un momento di raccoglimento e ricordo è stato dedicato a Don Giuseppe, mancato a soli 67 anni anche dal Consiglio Comunale. Un uomo molto pratico, solo apparentemente burbero, per il suo carattere buono e generoso, ha saputo farsi ben volere e apprezzare ovunque è stato. Lo descrivevano così dalla diocesi nel momento in cui è stata data la notizia della sua morte venerdì scorso, ma Don Giuseppe era certamente molto di più e nel poco tempo che era stato in Valle del Boite, alla guida delle parrocchie di Valle, Venasse e Cibiana, aveva saputo farsi amare dalla gente, la stessa che l'ha voluto salutare. Una celebrazione funebre ai tempi del Covid, pochi e ben distanziati, nella chiesa di San Marco, a Venas, fedeli poi sul sagrato, le mascherine, le sanificazioni, ma la commozione era visibile negli occhi, nelle pause durante le letture, nell'omelia, nel ricordo finale. Il vescovo Renato Marangoni ha celebrato, presenti i sacerdoti del Cadore con l'arcidiacono Diego Soravia, ed è toccato al vescovo nell'omelia ricordare il malore che mercoledì scorso impedì a Don Giuseppe di arrivare nei tempi stabiliti per la celebrazione nella chiesa della Pietà. Quando andarono a cercarlo, lo trovarono a terra in canonica, in condizioni già molto serie. A salutarlo al funerale era salito il suo sindaco, il sindaco di Cesio Maggiore Carlo Zanella, presenti i colleghi Mariana Offer di Valle e Venasse, Mattia Gosetti di Cibiana La Salma. Poi ha preso la strada di Pez, frazione di Cesio Maggiore, suo paese natale, dove sarà tumulata, accompagnata dai familiari e dai vertici della diocesi.
E adesso anche il nostro giornale si tinge di rosa. Il Giro, ricordiamo, torna a Cortina, 9 anni dall'ultimo arrivo di tappa, il 23 maggio del 2012 in stazione. In queste ore sopralluogo è stato stabilito il traguardo sotto il campanile, il percorso, ma sentiamo qualche dettaglio in più proprio nel servizio di Marco Di Bona.
Sarà sotto il campanile di Cortina il traguardo della tappa numero 16 del Giro d'Italia, lunedì 24 maggio. Lo ha deciso il comitato di tappa, presieduto dal sindaco Gianpietro Ghedina e coordinato da Andrea Vidotti. Prima c'è stata una riunione tecnica nel municipio con gli emissari di RAI e di RCS che organizza l'evento, poi il sopralluogo fra strade e piazze del paese. Il sindaco Ghedina conferma: ci hanno chiesto dove preferivamo posizionare lo striscione d'arrivo e noi abbiamo pensato al centro, all'isola pedonale di Corso Italia, sotto il campanile. Lì si arriverà da sud, quindi risalendo la piazza. Abbiamo anche definito l'ultimo chilometro. Scesi dal Passo Giau, i ciclisti supereranno il ponte sul Boite a Crignes, passeranno nella zona delle scuole, gireranno alla chiesa della difesa per poi risalire verso il centro. Nella riunione del comitato è stata definita anche la sistemazione della carovana. Il villaggio del Giro sarà nel piazzale della stazione. Le apparecchiature della produzione televisiva RAI saranno in Largo delle Poste. L'arrivo della tappa è previsto alle 17, ma 2 ore prima arriverà il Giro E, riservato alle biciclette a pedalata assistita, per le quali c'è una forte promozione in questi anni. La tappa di Cortina sarà importante, forse decisiva per il Giro 2021, per cui la diretta TV sarà più lunga, probabilmente 5 ore. Ci sarà quindi l'opportunità di inserire diverse immagini del territorio, pillole promozionali che si stanno concordando con Cortina Marketing. C'è stata anche una riunione con gli albergatori e con i commercianti di Cortina Foraz per organizzare le giornate che precedono la tappa e creare un'offerta turistica per gli appassionati di ciclismo sulle Dolomiti in rosa.
Non si placano le polemiche a Belluno per la chiusura temporanea, seppur temporanea, della motorizzazione civile, e così la Direzione Generale Territoriale del Nord-Est precisa in queste ore con una nota ufficiale che la decisione si è resa necessaria in seguito all'accertata positività e sintomaticità al Covid-19 da parte di oltre un quarto dei dipendenti dell'ufficio della motorizzazione di Belluno, nel rispetto delle indicazioni pervenute dall'ULS, i cui responsabili hanno escluso che, vista la situazione, per ovvi motivi precauzionali l'ufficio potesse rimanere aperto. Nel comunicare all'utenza e ai cittadini interessati la decisione, sono comunque stati messi a disposizione anche i mezzi per reperire tutte le necessarie informazioni sulle procedure di competenza. Inoltre, precisa la nota della motorizzazione, l'ufficio non è mai stato completamente chiuso, in quanto un ristretto numero di dipendenti, tra i quali il funzionario responsabile della sezione, hanno quotidianamente presidiato la sede fornendo informazioni. Nell'attesa che la situazione si risolvesse, la motorizzazione non ha potuto far altro che indicare sugli avvisi la dicitura fino a nuovo ordine. Con un comunicato del 9 aprile si è finalmente potuto individuare la data di riapertura, 19 aprile, e quella della possibile ripresa delle prove esterne di esame patente e revisioni collaudi e veicoli, 16 aprile. Va sottolineato, conclude la nota, che la Regione Veneto è stata posta con apposita ordinanza del Ministero della Salute in fascia rossa per tutto il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile. Ciò, come noto e come stabilito dai provvedimenti governativi, ha anche determinato comunque una forte limitazione degli spostamenti. La grave decisione che la motorizzazione ha dovuto adottare, e di concerto con la ASI di Belluno, si è posta pertanto come necessaria misura precauzionale a garanzia e tutela della salute pubblica. Ed ora voltiamo decisamente pagina. Oltre 487.000 la stima dei cittadini veneti con asma e circa 82.000 i bambini e gli adolescenti della regione che soffrono di asma bronchiale che si sovrappone al Covid-19. Le allergie si sovrappongono all'emergenza pandemica. Un live webinar Facebook tra specialisti e cittadini che tocca il Veneto ed è promosso da Federasma e Allergia Onlus nell'ambito del progetto Un Respiro di Salute. L'evento digitale asma, rinite allergica, Covid-19 e continuità terapeutica, cosa succede se si interrompe la cura e perché non bisogna sospenderla, sarà in scena proprio martedì 13 in diretta a partire dalle 12. La diretta che tocca il Veneto è promossa da Federasma e Allergia Onlus, come dicevamo, e si inserisce all'interno di questa campagna educazionale realizzata con il patrocinio dell'Accademia Italiana di Rinologia, della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica e della Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili. È resa possibile grazie al contributo non condizionato di Chiesi Italia, filiale italiana del gruppo Chiesi, che quest'anno si arricchisce della partnership con Osservatorio Influenza e il suo direttore scientifico, professore Fabrizio Pregliasco, per dare informazioni puntuali alla voce di un virologo. Durante la diretta Facebook sarà possibile porre domande agli specialisti ed avere risposte a tutti i dubbi che le famiglie in questo momento si trovano ad avere rispetto alle patologie respiratorie allergiche e al Covid-19.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103, dedicata alle notizie più importanti che giungono dalla regione del Veneto, in seguito alle brevi ed infine le previsioni del tempo aggiornate per quanto riguarda la nostra area dolomitica. Apriamo parlando di Biennale Architettura, che si terrà in presenza a Venezia dal 22 maggio. La mostra si intitola I Will We Live Together. Sarà allestita quindi dal 22 maggio al 21 novembre ai Giardini, all'Arsenale e a Forte Marghera, la 17ª mostra internazionale di architettura dal titolo I Will We Live Together, come potremo vivere insieme, a cura di Ashkim Sarkis, organizzata la Biennale di Venezia. La rassegna sarà aperta al pubblico in piena sicurezza nel rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio Covid. E c'è anche una piccola polemica. L'ufficio scolastico regionale del Veneto ha avviato accertamenti nel liceo di Verona, dove una allieva di 15 anni sarebbe stata indotta da una professoressa a bendarsi con una sciarpa mentre era collegata a distanza per evitare che potesse copiare durante una interrogazione. La vicenda era stata denunciata dalla rete degli studenti per il Veneto. In questo momento, ha dichiarato la direttrice scolastica Carmela Palumbo, non possiamo esprimere giudizi su un episodio che pare un eccesso di zelo, che ha portato a un comportamento discutibile scaturito dalla difficoltà a gestire in DAD la situazione delle verifiche. Ultima pagina, ci occupiamo di lavoro. Nei primi tre mesi del 2021 in Veneto si è registrato un calo dell'assunzione del 17% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 31% rispetto al 2019. Il dato emerge dalla bussola del lavoro elaborata dall'Agenzia regionale Veneto Lavoro. Ultima pagina, torniamo a verificare come procede il processo a Veneto Banca. È stato aggiornato al 19 aprile il processo davanti al Tribunale di Treviso all'ex amministratore delegato di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, imputato di ostacolo a vigilanza, aggiotaggio e falso in prospetto. La prima udienza è stata dedicata alla costituzione delle parti civili e alle istanze preliminari delle parti. La difesa di Consoli ha avanzato richiesta di incompetenza territoriale a Treviso perché due giudici del distretto di appello di Venezia sono o erano azionisti della banca. Apriamo quindi la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. Nel Veneto sono circa 40 i sanitari positivi negli ospedali della regione. Tutti asintomatici avevano già ricevuto il vaccino anti-Covid. Il maltempo dura fino a domani. Stato di attenzione nel Veneto. La previsione: il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, in considerazione delle abbondanti precipitazioni previste ancora sulle Prealpi e sulla pianura centro-orientale, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e dichiarato una fase di allarme per i venti a tratti forti da nord a nord-est, attesi quindi nelle prossime ore. Ne parleremo più ampiamente al termine del nostro giornale. Continuiamo quindi con le breve. Truffe online e sostituzione di persone domiciliari per una trentenne di San Giovanni. Una trentenne è stata tratta in arresto dai carabinieri della stazione di San Giovanni. A soli 30 anni è stata condannata dai tribunali di Vercelli, Foggia, Santa Maria Capua Vetere, Urbino, Bolzano, Venezia e Lanciano per truffe online. Ma continuiamo con le brevi. Veneto zona arancione, ma il presidente del Veneto Zaia dice mai dati sono da zona gialla. Sempre su questo argomento Zaia continua: lavoriamo per definire le linee guida delle aperture. Cambiamo nuovamente argomento e ci occupiamo dell'ennesimo scandalo che ha colpito e sta colpendo alcune personalità che avrebbero dovuto tutelare la nostra salute. Roma sapeva del report di Venezia, lo rilevano le chat tra Guerra e Brusaferro. Questa chat coinvolge anche il Ministero della Salute, che sapeva sia della realizzazione che della rimozione del report dell'OMS, che avrebbe potuto salvare milioni di vite. La chat fra Ranieri Guerra e Silvio Brusaferro, rispettivamente numero 2 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e membro del Comitato Tecnico Scientifico, inserite nella rogatoria inviata alla Procura di Bergamo all'Organizzazione Mondiale della Sanità per chiedere conto dell'operato di Guerra, ora indagato per false dichiarazioni, rivelano non solo come sia stato lo stesso Guerra a far rimuovere il report dei ricercatori di Venezia, ma anche che Roma sapeva di questo delicato documento, e ben prima della rimozione, cioè anche durante la fase di realizzazione. Nelle conversazioni inserite nel documento della Procura di Bergamo, Guerra cita più volte il ministro Roberto Speranza. Anche nella corrispondenza scritta con Francesco Zambon, il ricercatore di Venezia, primo firmatario dello studio incriminato. Tra tutta l'omertà mostrata fino ad oggi, quello che è certo è che tutti sapessero di quel documento, ma fino ad oggi nessuno dal Ministero ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Anzi, più volte incalzato a riguardo, il ministro Speranza non ha dato risposte che si meriterebbero tutti gli italiani, sia per chiarire la questione diplomatica, ma soprattutto per chiarire la questione pragmatica. Si ricorda infatti che, come disse Zambon, questo importantissimo documento, se diffuso, avrebbe potuto salvare milioni di vite.
Meteo e viabilità.
Siamo così al termine, come sempre le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per martedì maltempo notturno, specie sul bellunese, mentre sarà più residuo sulle prealpi occidentali. Al mattino esaurimento dei fenomeni con nuvolosità in attenuazioni, però ancora estesa. Per mercoledì netto miglioramento, con sole, cielo sereno, aria tersa al mattino. Al pomeriggio riduzione del soleggiamento per attività cumuliforme contenuta sulle Dolomiti e più intensa sulle Prealpi. La tendenza per giovedì e venerdì: giovedì 15, cielo di nuovo molto nuvoloso con qualche schiarita, più probabile al pomeriggio. Il tempo sarà lievemente perturbato e instabile, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, nevose oltre i 700-900 metri e sulle Dolomiti e 900-1100 sulle Prealpi. Venerdì 16, ritorno del sole per gran parte della giornata, prima di qualche annuvolamento pomeridiano sulle Prealpi e serale sulle Dolomiti. Temperature in generale riprese. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo le prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra app gratuita Radio Club 103 Dolomiti, nonché mediante il player posizionato sulle pagine Facebook di Radio Club 103.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.